Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Oh sì, ed Anna, santa giornata, Ave Maria.
Santa giornata, è passato il Natale, vero? E siamo già in procinto di arrivare a fine anno, i tempi passano. E la conversione è in ritardo, molto in ritardo, dovremmo già essere santi. E invece abbiamo sprecato un sacco di tempo, anzi, l'avessimo solo sprecato, l'abbiamo utilizzato per far peccati, pensa un po'. Ma comunque, iniziamo sempre con l'atto di riparazione, almeno facciamo qualcosa di buono. Allora, ci rivolgiamo. Ecco, se possiamo ci mettiamo anche in ginocchio, vero? Allora, ci rivolgiamo verso il campanile, verso la nostra parrocchia, vero? E diciamo, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel nostro tabernacolo della nostra parrocchia, in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco qua. Allora, Anna, sai, stamattina pensavo, ma dico, sono grazie perché certe cose ti arrivano nella testa, nel cuore, ma c'è qualcuno che te le ha spedite, voglio dire. Il buon angelo custode, che è un messaggero, porta questi messaggi. Dobbiamo volerli così bene al nostro angelo custode, mamma mia, che praticamente qualcuno al postino gli dà anche la mancia, no? A fine anno dice con tutti i giornali, vero, i settimanali di Padre Pio e tutti gli altri giornali. E tutte le lettere, eccetera, eccetera, va a berti un caffè, eh? Ma il postino. Ma il postino di Dio, che l'angelo custode, ma cosa gli offriamo? Cioè, almeno la gratitudine, dire, ma quanta pazienza hai, mi porti tanti messaggi. Io neanche apro le buste. Succede così? È vero? Abbiamo le buste ancora aperte, non ancora chiuse, e manco le apriamo, cioè non siamo neanche interessati a sapere che lettera è arrivata, ma poverini. Beh, insomma, stamattina pensavo così, no? Siccome è appena nato Gesù, e oggi è 27, è la festa di San Giovanni, Evangelista, e già abbiamo le letture della risurrezione. Dico, mamma mia, ma che velocità! Cioè, non abbiamo neanche fatto tempo ad uscire dalla grotta che ci troviamo davanti al sepolcro. Mamma mia, beh, è vero, diciamo, le letture prevedono questo, però dico, stiamo buoni, non abbiamo fretta, ma percorriamo il tragitto che il Signore ci propone, no? Qui Gesù Cristo è nato, se n'è stato 30 anni in silenzio, pensa un po' l'umiltà di Dio, cioè il verbo di Dio è stato zitto per 30 anni. Che umiltà! Pensa con tutte le cose che poteva dire l'umanità già. Beh, certamente a 12 anni disputava già con i dottori nel tempio, dice: ma da dove gli viene tutta questa sapienza? Cioè, però diciamo che si è presentato come un bambino, come un ragazzino, per cui dice: beh, insomma, certamente che ha una sapienza, però insomma, un ragazzino, no? Noi siamo dottori, siamo scribi e studiosi delle sacre scritture. Questo ragazzino qui veramente c'ha veramente tanta sapienza, perché fa di quei discorsi incredibili, però nel complesso, insomma, poi tant'è vero che più in là diranno: ma questo qua non è il figlio del falegname, no? Per cui insomma non è mica figlio di un dottore del tempio, vero, di un professore, di un anziano, ma è figlio di un falegname. Pensa un po' che razza di discorsi fa sto qua, però veramente meraviglioso, ma boh, chissà chi è. Si vede che è dotato di grande intelligenza, insomma, non hanno scoperto, dice, chissà chi è questo bambino qua. Nonostante, quando i tre re magi vanno da Erode, dicono: ma dovrebbe essere nato il Messia, per cui già un'imboccata avevano avuta. È vero, è nato il Messia, ah bene, ditemelo così lo ammazzo subito, mamma mia. E insomma, facevo queste riflessioni, ma dico: ma guarda un po', mi sento veramente, ma è una grazia sentirsi male, è una grazia sentirsi male, dire: questo Gesù che si è incarnato, si è fatto piccolo, si è fatto un embrione, vero, per venire a salvarci, ma cosa gli abbiamo fatto noi al nostro Salvatore? Intanto come è arrivato, cosa sei venuto a fare? Ma non c'è mica posto per te, noi qua abbiamo altre cose da fare, sarei mica venuto a disturbare i nostri programmi tu, è vero, per cui non c'è posto per te, vabbè. Me ne andrò in una grotta in mezzo agli animali, no? Almeno quelli mi accoglieranno. Ma diciamo che subito, intanto c'è bisogno ammazzarlo, non ha neanche fatto tempo a essere svezzato, vero? Ancora che succhiava il latte, ammazzarlo subito. Beh, noi addirittura adesso abbiamo anche anticipato i tempi, li ammazziamo anche prima che nascano i Gesù bambini. Nel senso che se ogni volta che accogliete uno di questi piccoli accogliete me, vuol dire che Gesù Cristo è continuamente condannato a morte. Appena c'è segno che sta per venire a noi, dice: sono incinta, ammazzarlo subito. Ma è una crudeltà, ma è una cosa mostruosa, dico mostruosa. Poi pensi cosa gli abbiamo fatto, ma quante sofferenze gli abbiamo procurato, flagellato, coronato di spine, condannato a morte, è vero, crocifisso fra due ladroni, ma poi non abbiamo mica finito di offenderlo, no? Neanche dopo morto e risorto continuiamo a offenderlo nei sacramenti, nella Chiesa, nella parola, eresie, di tutto, insomma, ma povero Gesù. Io pensavo, questa mattina, Anna, ero così, pensavo, no? Perché la mattina dopo la comunione, diciamo, delle preghiere di meditazione della passione di Cristo, che sono molto, 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 diciamo, importanti per sapere, tu hai ricevuto un Dio che per venire a te questa mattina guarda il percorso che ha fatto, no? Allora devi meditare queste cose. Dico: Gesù mio, veramente mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, ma tutto il cuore, devo pentirmi con tutto il cuore. E dice: mi pento e mi dolgo, pertanto bisogna che mi pente, bisogna che io soffra, ecco, davanti a questo spettacolo di crudeltà, di infedeltà, di ingratitudine, di cattiveria, di superbia. Cioè, io praticamente ho rovesciato addosso a Gesù Cristo un sacco di immondizie, ma tu pensa, no? Allora mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, ma perché non ce lo fanno dire ancora questo atto di dolore? Mamma mia, ma non vedete che il demonio è riuscito a convertire anche i servi del Signore? Mamma mia, e stanno servendo qualcun altro, ma neanche più l'atto di dolore ti fanno dire. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, ma devi piangere i tuoi peccati. Tu hai maltrattato il tuo benefattore, ma il tuo benefattore, il tuo eterno benefattore, perché ti ha procurato un bene eterno. Per cui sei uno scellerato della peggior risma e non vuoi neanche pentirti di quello che hai fatto. Impara dal ladrone, impara dalla Maddalena, impara da quelli che hanno pianto i propri peccati, scellerato. Uomo duro di cervice, duro di cuore. Allora, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, che li ho fatti e continuo a farli, quello è il problema, no? Che manco mi preoccupo di vedere che cosa sto combinando, se sto togliendo queste cose per far piacere a Gesù Cristo. Se c'ho un mazzo di fiori e ci sono dentro due fiori secchi, li butto via, no? Non mica lasciare i fiori secchi davanti a Gesù. Allora, e tu c'hai il cuore risecchito e vai a ricevere Gesù. Ma con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E come li ho meritati? Ma li ho meritati e li ho strameditati. Io ho offeso Dio, ho offeso colui che mi ha amato da sempre. Ma che castighi? Ma Signore, ma castigami, ma fammi la carità. Castigami, ho bisogno di essere castigato. Allora dice, perché ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te che sei infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Ma vedi che intelligenti quelli che hanno scritto questa preghiera, ma sono stolti quelli che l'hanno tolta però. È degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, con il tuo santo aiuto, perché mi sento un verme, di non offenderti mai più, mai più, mai più. Preferisco morire, Gesù, per mostrarti che non ti voglio più offendere. Fammi morire prima che ti offenda un'altra volta. Non sia mai che io stia in vita per offendere colui che mi ha donato la vita. Vero? Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni, curioso, dove vai a ficcare il naso nelle porcherie, e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, 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 perdonami, sono pentito, sono trafitto dal dolore dei miei peccati, Signore, fammi morire, ma non mi far più peccare. Ah, vedi come si fa? Dopo che ti sei confessato, ma devi piangere i tuoi peccati e devi dire, Signore, insomma, la Maddalena ha pianto, Gesù l'ha perdonata, sì, ma lei ha pianto, ma ha continuato a piangere, ma non smetteva mai di stare ai piedi di Gesù. Ma dove sono finiti questi cristiani? Io vorrei conoscerne qualcuno, perché sono così rari ormai, che è una specie in via di estinzione, questo cristiano vero che sa cosa vuol dire essere cristiano. San Paolo che dice che io mi vanto della croce di Cristo, no? Mi vanto della croce di Cristo. Allora, per me c'è solo Cristo crocifisso, no? Perché praticamente guardando a Lui, cosa ha fatto per me? Ma io devo guardare a Lui per essere raggiante e dire, Signore mio, ma io devo vivere una vita di gratitudine ai piedi della croce, guardare Tu cosa hai fatto per amor mio, io devo ricambiare. Amore con amor si paga. Vabbè. Allora, o disgraziati, dico, uomini cristiani, non solo non vi vantate della croce di Cristo, ma vi vergognate di fare il segno della croce, e quando fate il segno della croce lo fate anche male, perché non si capisca bene cosa state facendo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e pieghi anche la testa, no? Per cui tu devi vantarti della croce di Cristo E quando fai il segno della croce, deve essere fatto a segno di croce. Quando Santa Bernardetta vide l'Immacolata Concezione, vero? Fare il segno della croce, dice, rimasi incantata. Non ho mai visto nessuno sulla faccia della terra segnarsi come la Madonna. Era un atto di adorazione alla Santissima Trinità. Lento, ampio, devoto e adorante. Mamma mia, ma dove sono questi cristiani? Manco il segno della croce sono capaci più di fare. Ma roba, io ho visto delle persone che fanno di quei segni così strani che io non lo capisco che cosa, ma non c'è neanche il segno della croce insegniamo a fare a sti ragazzi. Aiuto. E allora, è vero che è appena passato il Natale, ma io pensando al dono del Verbo fatto carne, vado naturalmente in chiesa, c'è il crocifisso, dico è vero che sei nato, ma guarda che fine ti abbiamo fatto fare, eh? Altro che ringraziamenti, altro che vita di gratitudine, il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi e noi come ricompensa ti abbiamo massacrato, ma che bella gente! E non è che abbiamo smesso, no, continuiamo, adesso addirittura lo rinneghiamo, adesso lo rinneghiamo. Ecco, e vogliamo andare d'accordo con tutti e finiamo per non andare d'accordo con lui, perché giustamente dobbiamo pensare anche alle responsabilità di questi cristiani che hanno perso la fede, no? Non a caso, vero, l'angelo viene a dirci, a insegnarci quella preghiera, vero, mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono, ma dove sono finiti? Questi cristiani che credono, ma cosa credono, ma come credono, ma come pensano di credere, no? Allora, io mi sono letto, sapete, qui un padre, deve essere francese, Louis Bouyer, così credo che si pronunci, no? Dice, senti qua Anna che storia, no? Il cattolico degli anni 30 e 40 si proponeva la conquista, cioè la conquista di anime per cui andava in missione in tutto il mondo, vero? Qui, anni 30-40, si poneva la conquista, andate e predicate. Dopo la guerra mondiale, invece, abbiamo ripiegato sulla testimonianza. Qui adesso, non più la conquista, adesso la testimonianza. Con i prezzi operai, ha tentato la presenza, essere in mezzo alla gente che lavora. Dopo il Vaticano II ha scoperto il dialogo, il diavolo, poi ha cominciato a dire che voleva limitarsi ad accompagnare e adesso teorizza la necessità dell'assenza. Così il cerchio si è chiuso, finendo nel nulla. Vedi le persone intelligenti come le capiscono bene le cose? Hai visto che l'ha centrato in pieno, no? Però ma noi dobbiamo leggere adesso la vita della moglie del presidente, di quello che ha fatto prima, di dopo, no? Ma tu perché non ti domandi invece Gesù Cristo? Da sempre si è parlato di Gesù Cristo, poi è venuto Gesù Cristo, è venuto a salvarci, e cosa gli abbiamo combinato, e cosa continuiamo, ma tu ma cosa stai pensando? Non vedi che sei come una pallina da golf che sta andando verso la buca, va bene? Qui fra poco sarai nella buca, sei la fortuna di finire in una buca, perché non si sa mai, potresti anche morire annegato nell'oceano, che te mangiano i pescecani, che ne so. Non si sa mai, perché qua è probabile che i pescecani li vediamo circolare anche per Milano, chi lo sa. Cioè, di tutto può accadere, eh? Sconvolgimenti di ogni sorta, gli oceani invaderanno la terra, per cui vedremo le balene a Parigi, non si sa mai, direi ma cosa sta succedendo? Ho visto passare vicino alla Torre Eiffel una balena, ma com'è possibile? Ma c'aveva le ali? No, proprio l'oceano è arrivato là. Ma dico, è possibile, ma come è possibile? Ma non vedi che noi che vogliamo andare su Marte non siamo neanche capaci di tenere ferma la Terra, no? Vedi, la Terra continua a dire basta, non ne posso più, non vi sopporto più. Se tu c'hai prurito, ti gratti, no? Allora la Terra ci sta scrollando di dosso tutte queste pulci che calpestano il nome di Dio, il creatore, per cui la Terra non sopporta più di essere calpestata da coloro che offendono il proprio creatore e salvatore. E così Anna, dico vabbè, è passato Natale, dice ma Claudio, ma perché non ci parli di Babbo Natale, no? No, dico, no, ma è facile che parliamo anche di Babbo Natale, no? Visto e considerato che stolti siamo, perché non si potrebbe anche parlare di Babbo Natale, no? Già che ci siamo, parliamo anche di Babbo Natale, che dici?
Completiamo, sì, sì, la panoramica di questa...
La panoramica,
sì.
Allora,
la ruota panoramica proprio.
Devi sapere che neanche farla apposta, proprio... non fosse vero che noi anche abbiamo a che fare con Babbo Natale e lo facciamo anche. Allora vi racconto una bella storia raccontata da Gesù, beh diciamo che è fantastica, però diciamo ci fa capire, no? Ci fa capire, poverini. Allora dice qua, allora, è intitolata questa storia, questa storiella, il compleanno. Dice, è il Signore che parla, no? Per cui mettiamo Gesù che parla, dice, come sai, ormai il compleanno è passato, ma come sai, sta arrivando di nuovo la data del mio compleanno, dice Gesù, no? Tutti gli anni fanno festa in mio onore e credo che quest'anno succederà la stessa cosa. In questi giorni le persone fanno molte spese, radio e televisione danno un sacco di pubblicità. Ovunque non si parla d'altro se non dei preparativi per il grande giorno. È bello sapere che almeno un giorno all'anno alcune persone pensano un po' a me. Come sai, molti anni fa cominciarono a festeggiare il mio compleanno. All'inizio sembravano capire e gradire ciò che ho fatto per loro, ma al giorno d'oggi nessuno sa più per quale ragione lo celebrano. Mamma mia. Le persone si riuniscono e si divertono molto, ma non sanno il perché. Sto ricordando l'anno scorso, all'arrivo del mio compleanno, fecero una grande festa in mio onore. C'erano cose deliziose sulla tavola, tutto era decorato e c'erano molti regali. Ma vuoi sapere una cosa? Non mi hanno invitato. Io ero l'invitato speciale, nessuno si è ricordato di invitarmi. La festa era per me e quando è arrivato il grande giorno mi hanno chiuso la porta in faccia. Avrei voluto mangiare a tavola con loro. Veramente la cosa non mi ha sorpreso perché negli ultimi anni molti mi hanno chiuso la porta. Dato che non mi invitarono, io sono entrato senza far rumore. Entrai e rimasi. Stavano tutti brindando. Alcuni già un po' alticci anche, no? Raccontavano barzellette, ridevano, sì, divertivano. Fu allora che arrivò un vecchietto grasso, vestito di rosso e barba bianca, e gridava oh 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 oh. Sembrava avesse bevuto un po' troppo, dice. Si lasciò cadere pesantemente su una sedia e tutti gli corsero incontro dicendo Babbo Natale, Babbo Natale, come se la festa fosse per lui. Quando arrivò mezzanotte, tutti cominciarono ad abbracciarsi. Ho steso le mie braccia sperando che qualcuno mi abbracciasse. Vuoi sapere? Nessuno mi abbracciò. Improvvisamente tutti cominciarono ad aprire regali. Uno ad uno i pacchi furono aperti. Mi avvicinai per vedere se, per caso, ci fosse qualcosa per me. Niente. Come ti sentiresti se nel giorno del tuo compleanno arrivassero tutti ma nessuno avesse un regalo per te? Ho capito allora che io ero in più in quella festa. Sono uscito senza far rumore, chiusi la porta e me ne andai. Ogni anno che passa è peggio. Le persone si ricordano solo della cena, dei regali, delle feste. Di me nessuno si ricorda. Mi piacerebbe che in questo Natale tu mi permetti di entrare nella tua vita, riconoscendo che 2000 anni fa venni al mondo per darti la mia vita sulla croce e così poterti salvare. Oggi desidero solo che tu creda in questo con tutto il tuo cuore. Ti voglio ancora dire una cosa. Dato che molti non mi invitano alla festa che fanno, farò io una festa grandiosa e splendida, speciale. Sto già spedendo gli inviti. Questo è un invito speciale per te, desidero solo che tu mi dica se vuoi partecipare. Riserverò un posto per te e metterò il tuo nome nella lista degli invitati che hanno già confermato la loro partecipazione. Quanti non accetteranno, rimarranno fuori. Preparati perché quando tutto sarà pronto, quando meno te l'aspetti, darò una grande festa. Non dimenticarti di mandare questo invito anche ai tuoi amici, così come tu sei speciale per me. Certamente ci sono molti amici che sono speciali per te. Così faremo una festa con gli amici speciali. Alla fine molti saranno gli invitati, ma pochi gli eletti. Sai perché? Perché pochi accetteranno l'invito. Sembra una storiella questa qua.
Ma quanta verità, veramente.
Che vergogna, ma non siamo neanche capaci di vergognarci. No, siamo, sai, noi ci vergogniamo se magari andiamo in giro con i pantaloni senza buchi, no? Per cui dice non siamo alla moda, che vergogna.
Ma com'è vera, veramente, Signore pietà.
Ma un ragazzino che non fuma deve vergognarsi visto che fumano tutti, no? E vabbè, adesso questo era un fuori programma, perché tu vedi passare il Natale, no? Dici, ma cosa abbiamo, ma come si fa a dire che è Natale? Ma Natale di chi? Di Babbo Natale? Natale di che cosa? Che non sai neanche il perché. Fa festa tutto il mondo, ma a chi? Mica a Gesù? Per cui, oggi, diciamo, sono due giorni dopo il Natale, noi siamo qui adesso, Anna, che festeggiamo, no? Siamo qui per ringraziare il Signore perché stiamo facendo, come di consueto, gli esercizi spirituali, vero? Appena passato il Natale ci riuniamo per pregare, per adorare con anche tutta una notte di adorazione. E faremo questi esercizi per parlare di Gesù, per aiutare gli uomini ad amare Gesù, per pensare alle cose di lassù, e siamo qua. E diciamo, come preparazione agli esercizi, vedi che già hanno portato un effetto, no? Perché vieni e dici, la gente sulle piste di sci, la gente è andata viva agli oceani dove ci sono le palme a pigliare il sole e andare da tutte le parti, ma davanti a Gesù quanta gente c'è?
Il silenzio, sì.
No, perché deserto. Ma Gesù vuol stare nel nostro cuore, no? È nei tabernacoli che sono fatti di pietra, sono fatti di metallo, no? Ma però sono così freddi. Allora dice, ma il tabernacolo mio deve essere il vostro cuore, io voglio vivere in voi, dovete dire per me vivere Cristo. Ecco, con te ho tutto e senza di te non ho niente, perché anche quando vado in cerca di questo, di quello, di quell'altro, sono sempre insoddisfatto perché mi manca il tutto. E vabbè, Anna, iniziamo, perché scusami, ma io cosa devo fare? No? Mi vengono, sono quelli che hanno gli sfoghi sulla pelle, io ho gli sfoghi da un'altra parte.
Ringrazio perché, l'angelo custode, il tuo posto iniziato, ecco, con questa. Similitudine, e c'è proprio da dirgli grazie, grazie veramente.
Lasciamo l'Immacolata, che c'ha il cuore trafitto dalle spine, non è che se la gode. Sì, sta in paradiso, ma c'ha le spine nel cuore. Allora anche noi dobbiamo avere le spine nel cuore, no? Vedere come trattiamo Gesù.
Ma certo, dai.
Sì, lo leggiamo.
Sì, e come osserva San Beda, fin dall'inizio di questa lettera di San Giovanni Apostolo, e si insegna la divinità e insieme l'umanità del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Il discepolo prediletto spiega la continuità tra il messaggio dato da Gesù e l'annuncio fatto dagli apostoli. Ciò che gli apostoli hanno veduto e udito lo hanno annunciato anche a noi, per renderci partecipi della comunione d'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Il messaggio degli Apostoli si incentra sul Verbo della vita, fattosi visibile ai nostri occhi. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo: figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta, e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena.
Ma vedi, praticamente, intanto non abbiamo fatto gli auguri a tutti quelli che portano il nome di Giovanni, che però, diciamo, tanti non sanno manco se sono Giovanni Battista o Giovanni, dice, allora li festeggiamo tutti e non se ne parla più. Vabbè, allora, figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre. Allora, praticamente, queste creature che hanno visto, toccato, mangiato, camminato, vissuto insieme a Gesù Cristo, non possono fare meno di testimoniarlo. Perché Gesù gli ha acceso il cuore e questi hanno bisogno di portare questo lieto annunzio a tutti. Oggi è nato il Salvatore, così, vero? Si cantava al giorno di Natale. Allora, diciamo, io penso, no? Io ho conosciuto Padre Pio, no? Ho conosciuto Padre Pio e diciamo che in Padre Pio c'era Gesù, per cui ho toccato Gesù in Padre Pio, ma diciamo che tocco Gesù ogni volta che faccio la comunione, ogni volta che mi confesso, se ho fede, credo a queste cose. Allora, questo mi dà, dico, una grande responsabilità. Cioè, allora, se io dopo aver conosciuto un santo, ecco, non testimonio il santo che ho conosciuto, dirà, e tu hai avuto un talento più degli altri e l'hai sotterrato, a me toccherà fare i conti dopo, dirà, beh, bravo, se l'avessi dato a qualche altra persona sulla faccia della terra avrebbe fatto meglio di te. Certamente devo fare questo pensiero e dire, Signore, per cui c'è da patire a causa della verità. E patiamo a causa della verità, è un onore, una gloria, io mi glorio della croce del Signore, ma guarda un po'. Allora, bisogna testimoniare il Signore. bisogna che il Signore venga conosciuto, venga amato, ma è una necessità. Se tu veramente godi di Dio, e devi portare questo godimento anche a coloro che sono tristi, perché sto mondo è pieno di gente infelice che va in cerca di felicità in mezzo ai mucchi di immondizie, no? Allora, sapete, andare a cercare nelle immondizie la felicità, no? Dice, vediamo se trovo qualche cosa, vero? Ma nelle immondizie trovi immondizie, no? Potresti anche essere fortunato, magari, non si sa mai, di trovare qualcosa di utile, ma certamente non è il dono più prezioso. Sono sempre ricerche di qualche cosa che è stato buttato nelle immondizie, ma vale sempre poco, anche se trovi qualcosa che momentaneamente ti dà un po' di felicità. Allora, ho trovato il tutto, mio Dio e mio tutto, mi riempie il cuore d'amore, e devo fare come San Francesco di come San Francesco Saverio, che è partito, è andato fino alle Indie a portare il Signore, e quando gli hanno chiesto, ma dice, ma senti un po', ma perché noi conosciamo il Signore dopo 15 secoli, invece voi l'avete conosciuto 15 secoli prima di noi? Dice, sai perché? E qui è lo schiaffo che ce lo meritiamo, ci restassero i segni sulla faccia, altro che fondotinte e belletti, no? I segni delle dita, uno schiaffo morale. Dire, sai perché? Perché nelle nostre terre il Signore ha chiamato tanti giovani ad andare a portare l'annuncio, ecco, e hanno detto di no, per cui siamo in ritardo di 15 secoli, capito come funziona? Per cui la vergogna, adesso addirittura non solo non andiamo ad evangelizzare, ma abbiamo inventato una cosa pazzesca, che ognuno si tiene il suo Dio, no? Che tanto il Signore vuol bene a tutti, perché siamo creature, non serve neanche più andare a fare i missionari, è tempo perduto, ma no, ma cosa vuoi? Ognuno adora il proprio Dio, ma che ci vuoi fare? Qui sconfessiamo anche Gesù Cristo, andate, predicate, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, ma siamo, vi dico, siamo arrivati, dove siamo arrivati? A cercare tra le immondizie e vedere se troviamo qualche cosa di buono, ma poveri uomini, ma capite? Se non vi fate frullare il cervello a forza di ascoltare radio e televisione e leggere giornali che non servono a niente, e non pensate alle cose di Dio, non ci arriverete mai a pensare in questo modo. Allora, dice così. Ed era dunque il verbo si manifestò. La vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio. Vanno a fare la comunione, tu mangi l'ostia ma non hai fede, figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Cioè, se un cieco tu gli porti Gesù e Gesù gli apre gli occhi, il cieco comincia a vedere, dice, ma che meraviglia, ma perché io non t'ho incontrato prima? E dice, soltanto adesso ti ho incontrato. E praticamente dice, ma che gioia. Per quello il Signore dice, le prostitute e i pubblicani vi precederanno, per forza, perché questi diranno, a noi non sapevamo niente, ma ci avete detto e mostrato delle cose meravigliose che noi non le abbiamo mai sentite, ma adesso che le abbiamo trovate molliamo tutto per seguire Gesù Cristo. Ecco perché i pubblicani e le prostitute vi precederanno, perché quelli a un annuncio esultano, noi invece ne abbiamo avuto 1 milione di annunci da quando abbiamo cominciato ad andare a messa da bambini, e ci siamo ormai abituati a sentire le parole, ah ma questo lo conosco a memoria, ah quello là ho capito cosa sta dicendo, però non per vivere quello che ci è annunciato, ma solo per curiosità. Poi andiamo, ho timbrato il cartellino, sono andato a messa, per cui sono a posto. Non sei a posto, perché prendi e non dai. Allora, hai ricevuto Gesù e non dai Gesù, e dovresti dire, io non sono degno di ricevere Gesù. Sicuramente a qualcuno, se viene donato Gesù come è stato donato a me, sicuramente quello là sarà mille volte meglio di me. Invece no, io credo di essere meglio di tutti. La presunzione è la disgrazia del cristiano d'oggi. Crede di essere a posto e non lo è. Se ci leggi il Salmo.
Salmo, sì, sì, certamente. Ecco qua.
Gioito. E poi questi, visto che siamo in tempi di festa, no? Dico, vedi l'umiltà di Dio, no? Lui ci offre un salmo, noi invece mangiamo il salmone, eh? Hai capito? Siamo i soliti esagerati.
Sì, sì, sì.
Noi abbiamo il salmone.
Certo, in grande. Gioite giusti nel Signore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Gioite giusti nel Signore. Della sua santità, celebrate il ricordo.
Cari miei, permettimi che devo dare un bacio alla lettura, ecco, perché, ma Dio mi parla, ma quanti baci bisogna dare a Gesù Cristo, no? Mamma mia, il Signore regna, ma Signore, regna nel mio cuore, vero? Regna, esulti la terra. Sì, esulta la terra dove il Signore regna e gioiscano le isole tutte. Diciamo, tutti esultino dove il Signore regna, ma il Signore regna nei cuori di quelli che lo hanno condannato a morte? Per cui nubi e tenebre lo avvolgono, mamma mia, altro che nubi, altro che tenebre, altro che nebbie. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. Allora, noi abbiamo questo problema, che noi non siamo nella nube luminosa, ma siamo in una nube tenebrosa. E il trono del Signore, però, è nella nube luminosa. I monti fondono come cera davanti al Signore, ma guardate che potrebbe accadere ancora, sai, i monti, diciamo che erano magma, erano fusi, se dovesse accadere uno sconvolgimento come anche annunziato, noi vedremo i monti sprofondare dentro, diciamo, la crosta terrestre, sprofondarsi nel magma, e potremo vedere spuntare monti dove adesso c'era il mare, per esempio, no? Il Signore è il Signore, no? Ma noi abbiamo bisogno di essere umiliati, perché siamo superbi, siamo blasfemi anche quando non apriamo bocca con il nostro comportamento. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Allora voi provate a immaginare, no? Il trionfo del cuore immacolato, ma voi non pensate mica che avvenga così senza che il Signore prepari anche questo trionfo del cuore immacolato, e chiaramente dovrà essere umiliato profondamente l'uomo, superbo. Per cui tutto quello che ha fatto verrà distrutto, e così vedrà che l'opera delle mani dell'uomo sparirà, e invece il Signore mostrerà che è lui il Signore di tutta la terra e farà fondere i monti come la cera. annunciano i cieli la sua giustizia. E difatti la Madonna, da dove venite? Vengo dal cielo. Dice, guardate i castigati che vanno all'inferno. Questa è la giustizia di Dio. È vero, annunciano i cieli la sua giustizia. La regina del cielo è venuta a mostrare la giustizia. E tutti i popoli vedono la sua gloria e la vedranno la gloria con il trionfo. Una luce spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. Ma bisogna trovare i giusti e i retti di cuore, no? Con queste lingue biforcute che dicono una cosa e ne pensano un'altra. Gioite giusti nel Signore, pochi sono, ma diciamo ci sono. Gioite giusti nel Signore, della sua santità, celebrate il ricordo. Ecco, celebriamo il ricordo. Allora si celebrerà anche, ci sarà nei tempi futuri, vero? La festa del trionfo del cuore immacolato di Maria. Non vedo l'ora che ci sia quella festa, non vedo l'ora che si faccia, che ci sia il dogma della corredentrice, non vedo l'ora, a vergogna di tutti i protestanti, di tutti coloro che vogliono mettere da parte la Madonna, amici del demonio che non sopportano colei che gli schiaccia la testa. Ma siamo impazziti, siamo altro che intelligenti. Siamo veramente, non potevamo nascere in un secolo peggiore. La testa e il cuore non funzionano. Bene, Anna, io mi fermerei intanto, vero? E chiediamo la pausa musicale e poi cominci tu con il Vangelo.
Va bene, a tra poco allora, Ave Maria.
Sì.
Oh,
Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione, Anna.
Sì, allora, l'Evangelista Giovanni è un testimone privilegiato della risurrezione. Egli fu il discepolo prediletto da Gesù e fu l'unico a seguirlo fin sulla vetta del Calvario. La sua vicinanza a Maria Santissima ci insegna che con l'aiuto della Madre Celeste possiamo anche noi arrivare ad amare la croce e avere in ogni avvenimento della nostra vita una visione soprannaturale, animata dalla fede. San Giovanni è quindi il modello di ogni cristiano che deve alimentare la sua fede in Cristo risorto, facendosi aiutare efficacemente dalla Vergine fedele. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
Io penso alla Maddalena, proprio è una figura che mi attrae molto, perché vedi la bellezza, non dicono che era una gran bella donna, ma a parte quello, la bellezza dell'anima amante, del cuore che ama veramente, ma non ama le cose basse, ama le cose alte, e difatti lei aveva in qualche modo amato le cose basse, ma siccome è rimasta così delusa che quando ha incontrato l'amore alto, ma ha pianto tutto ciò che ha fatto con gli amori bassi e ha cercato e voluto con tutte le forze gli amori alti, o l'amore alto che è il Signore, no? Allora, nel Cantico dei Cantici, vedete, avete l'anima amante che dice: avete visto l'amato del mio cuore? È bellissimo, guarda, è commovente. Allora, la Maddalena, perché è interessante, il primo giorno dopo, il giorno della settimana, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro, dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e gli disse: hanno portato via il mio Signore. Dunque, chi è che si è preoccupato di andare anche nel luogo della sepoltura dell'amato del suo cuore? Colei che aveva avuto 7 demoni in corpo. I pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. L'amato del mio cuore l'hanno sepolto qua. Gesù, non ti posso più amare da vivo, anche se sei vivente, sei il Dio vivente, ma almeno che possa venire qui a piangere i miei peccati, a piangere di commozione per l'amore, per la vita che tu hai offerto anche per me, almeno che possa venire qui sul tuo sepolcro. Chi è stata la prima? Chi è stata la prima? Santa Maria Maddalena, le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Allora, avete visto l'amato del mio cuore? È stata la prima, pensa un po', gli uomini, ecco, sono arrivati dopo e sono stati chiamati da una donna disprezzata, che ha superato tutti, ha passato in curva, diciamo che ha vinto il campionato di Formula 1 perché ha superato tutti. Ecco, è andato a chiamare Pietro che l'ha rinnegato, no? E anche Giovanni che era l'amato, vero, il discepolo che gli amava, però chi è arrivata per prima? Maria Maddalena. E allora diciamo, ma Signore, ma mandami la Maddalena a insegnarmi l'educazione, perché lei sì che è educata. Lei, dopo essere stata beneficata, ha vissuto una vita di gratitudine, una vita di ringraziamento, non come me, che invece pensa agli affari miei, invece di pensare a cosa sono costato, a quanto sono costato al mio Signore. E non ho ancora cominciato a piangere i miei peccati, perché tanto Gesù è misericordioso, non serve mica piangere, bisogna godere. Sì, bisogna piangere i propri peccati per godere l'amore di Dio. Cari miei, anche Gesù ha pianto su Gerusalemme, non vorremmo mica essere meglio di Gesù Cristo noi altri, no? E vabbè, Anna, leggi, perché tu hai tanto da leggere. Don Dolindo, che è un innamorato di Gesù e di Maria, sentirete il cantico di Don Dolindo benedetto, invochiamolo che ci aiuti in questo secolo perverso e malvagio.
Privo di valori proprio, va bene, ecco. Allora, il primo giorno dopo il sabato, cioè la domenica, Maria Maddalena si recò al sepolcro all'alba, mentre era ancora buio. Era partita dalla sua casa o dal luogo dove erano chiusi gli apostoli, che era quasi notte ancora, e non era sola, ma accompagnata dalle pie donne, con le quali giunse al sepolcro allo spuntare del sole. San Giovanni nomina solo Maria Maddalena, sia perché completa le narrazioni dei sinottici, e sia perché essa, più ardente di tutte, pigliò l'iniziativa e raccolse le altre donne. Essa poi fu quella che corse per prima ad avvisare Pietro e Giovanni dello stato in cui aveva trovato la tomba. Mentre le donne camminavano, avvenne la risurrezione, ed esse avvertirono il terremoto che la seguì, allorché l'angelo, discendendo dal cielo, rovesciò la pietra. Maria Maddalena, nel vedere di lontano il sepolcro aperto, ben lungi com'era dal credere alla risurrezione, suppose che avessero rubato il corpo di Gesù e corse per avvertirne gli apostoli più rappresentativi, Pietro e Giovanni. Le altre pie donne giunsero fino alla tomba ed ebbero la visione degli angeli. Maria Maddalena poi tornò di nuovo sola al sepolcro per tentare di rintracciare essa il sacro corpo. Maria Maddalena venne al sepolcro proprio in questo momento, ma era buio nell'anima sua, credeva di andare ad un morto. Non pensò che il masso fosse stato rovesciato dal vivente risuscitato. Si spaventò e corse a dar nuova dell'accaduto, come lo vedeva e lo capiva lei, a Pietro e a Giovanni. Hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo. I due apostoli si incamminarono al sepolcro per constatare ciò che aveva detto Maria Maddalena. E poiché presero una via diversa da quella delle pie donne, non le incontrarono quando esse tornarono gioiose dopo aver visto gli angeli che avevano annunziato loro la risurrezione. Correvano i due apostoli, tanta era l'ansietà che li aveva presi. Giovanni, più giovane, corse di più e giunse per primo al sepolcro. Non vi entrò però, perché forse non ebbe il coraggio da solo ed anche per rispetto al principe degli apostoli. Si chinò, già che l'apertura della caverna non era molto alta, e vi sporse la testa per osservare. Vide le bende che avevano avvolto il corpo poste da parte ordinatamente e se ne stupì, perché chi avesse voluto rubare il corpo non le avrebbe né lasciate né tantomeno lasciate a quel modo. Dopo poco giunse anche Pietro, che sentendosi in compagnia vinse più facilmente quel senso di terrore che cagiona sempre un sepolcro, e vi entrò. Egli poté esaminare più accuratamente i panni che Giovanni aveva visti di lontano e notò con sorpresa che il sudario che aveva avvolto il capo di Gesù stava riposto a parte, ripiegato, il che escludeva assolutamente il rapimento del corpo. Invitò Giovanni a constatarlo e quegli, fattosi animo, entrò nella caverna, osservò tutto minutamente e credette alla risurrezione. L'Evangelista dà la ragione dell'incredulità che prima li aveva presi. Essi non sapevano ancora dalla scrittura che egli doveva risuscitare da morte. L'ignoranza li aveva resi increduli, ma l'ignoranza derivante dall'ostinazione nelle proprie idee, già che Gesù in vari modi aveva loro preannunziata la sua risurrezione. Credevano che il Redentore non dovesse morire, perché supponevano che dovesse regnare eternamente su Israele, dopo averne ricostruito il regno. La sua morte fu per essi il crollo di ogni speranza, e l'annunzio della risurrezione sembrò loro una fantasia di donne. Il constatare che il corpo non c'era più nel sepolcro e che il modo col quale erano piegate le bende indicava che non ne era stato sottratto, aprì loro gli occhi e se ne ritornarono a casa pensosi. La loro fede però non era ancora piena e, pur non potendo negare che il corpo non era stato rubato, rimase per loro in quel momento ancora oscura e confusa la verità. Credettero assolutamente a quello che avevano visto e credettero con una certa esitazione a quello che non avevano visto. Così è tante volte la nostra fede. Non possiamo negarne le verità, ma non ne abbiamo una vera e profonda convinzione che deve essere stabilmente poggiata sull'autorità di Dio che le rivela. Crediamo per uno sforzo. Abbiamo luci e tenebre, avvelenati come siamo dai ragionamenti asfissianti dell'errore. La testimonianza umana ci sembra infallibile e vi prestiamo fede immediatamente, dopo un controllo superficiale. La testimonianza divina ci sembra inconsciamente di minor valore, perché non possiamo sempre ridurla ad una constatazione materiale. È una cosa penosissima. Se vediamo un miracolo che ci attesta un fatto storico, ci crediamo con riserva. Se scopriamo un documento, una pietra, una carta, un segno materiale che ce lo attesti, lo crediamo assolutamente, proprio come Pietro e Giovanni, che non credevano alle scritture e alle parole di Gesù, ignorandone il significato per loro fragilità, e credettero alla testimonianza delle bende riposte nella tomba. Più grave ancora è per noi la titubanza che abbiamo di fronte ai fatti soprannaturali e la supina stupidaggine con la quale ci impressioniamo e ci commuoviamo di qualunque cosa ci venga detto, specie in tempo di guerre, di sventure comuni o di situazioni eccezionali della vita. Corriamo il rischio di accettare immediatamente qualunque notizia sensazionale ci venga data. Il giornale, poi, che è spesso gremito di stoltezze e di menzogne, diventa per noi l'affascinatore giornaliero che forma la nostra mentalità. La TV, i mezzi di comunicazione diventano la viva voce di testimonianze che crediamo assolute, quando si incontrano coi nostri pensieri, col nostro pessimismo o ottimismo e con le nostre aspirazioni più più o meno irreali e strampalate. Fede, 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 se intendessimo la preziosità della fede e di tutto ciò che vi è collegato, non saremmo così sciocchi da rimanere titubanti innanzi alla luce e sicuri innanzi alle tenebre. Fede, 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 se pensassimo che le verità e le panzane terrene finiscono col tempo e che le verità della fede appartengono ad un ordine eterno, non saremmo così incoscienti da accettare quello che passa e rifiutare quello che eternamente rimane. Oh, se avessimo una fede vera, profonda, viva, quanto sarebbe più tranquilla la vita e quante benedizioni discenderebbero su di noi. Pietro e Giovanni andarono insieme al sepolcro correndo per l'ansia di vedere subito quello che era avvenuto. Giovanni corse più di Pietro e giunse prima perché era più giovane. Correvano i due apostoli che avevano maggiormente amato Gesù e correva di più l'apostolo che più aveva amato. Pietro può rappresentare la legge, Giovanni l'amore. Corrono insieme al Signore, ma l'amore è più veloce e giunge sempre primo. Giovanni giunse, ma non entrò, prima che fosse entrato Pietro e prima che avesse egli constatato quanto era avvenuto. Così avviene nella vita spirituale. L'amore corre più spedito, ma non pretende di agire da sé e senza guida spirituale. Si lascia sempre illuminare da chi rappresenta Dio e si lascia introdurre da Lui nella profondità dei misteri dell'amore. Pietro non era vergine perché ammogliato. Giovanni invece era vergine, amato perciò in modo particolare da Gesù. Corrono insieme nelle vie di Dio le anime legate al mondo e quelle consacrate a Dio nello stato virginale. Queste però sono più svelte e raggiungono più facilmente la meta, perché sono piene di quella giovinezza spirituale che viene da Dio. Corrono i due apostoli verso la tomba di Gesù ed entrano, quasi consepolti con Lui, nel luogo dove egli era stato riposto. Corriamo anche noi nella via dello Spirito verso la sepoltura e il nascondimento di noi stessi. Se non siamo sepolti nell'umiltà, non giungiamo a scorgere Gesù. E se non passiamo per le tenebre delle angustie, non possiamo vivere di vera fede e di vero amore. È un'illusione il credere che l'amore peregrinante possa avere per meta in questo esilio la gioia. Esso corre prima verso la tomba mistica per seppellirsi con Gesù Cristo in Dio e poi, passato l'esilio, giunge al regno dell'eterna luce. La vita dell'amore è vita di immolazione sulla terra. Più arde l'anima e più insoddisfatta, perché l'amore è vero. Non è mai contento di sé. Invece di turbarci nelle interiori oscurità, abbandoniamoci a Dio e rendiamo vita di pura fede, la vita dell'amore che aspira ad avere pienezza di luce e di ardore per amare di più. Amen. Allora, adesso c'è anche il tempo per leggervi il fioretto di oggi. È molto bello. Ecco qua. Io sono venuta a te mi sono offerto perché tu faccia altrettanto. Ecco, come nel giorno della presentazione di Gesù bambino al Tempio, Sant'Angela da Foligno, del Terzo Ordine Francescano, meritò di ricevere dalle mani di Maria il Santo Bambino. Stava pregando nella chiesa dei frati minori in Foligno, quando una voce le disse: «È questa l'ora in cui la Vergine sta venendo al Tempio col suo divin figliolo. A queste parole si sentì rapire in estasi e nello stesso momento vide entrare in chiesa la Regina del Cielo, cui subito mosse incontro con grande riverenza e amore. Quando la Santa le fu vicino, Maria Santissima le disse: «Tu che ami sinceramente il figlio mio, prendilo». E glielo pose in braccio, avvolto in fasce, con gli occhi chiusi, come se dormisse. La Vergine poi si sedette come stanca di un lungo viaggio. Il suo fare era sì bello e piacevole, la sua aria sì dolce ed amabile, che Angela, per quanto mai sazia di fissare il celeste bambino, si sentiva costretta a guardare anche la madre. Ad un tratto il bambino aprì gli occhi e li alzò fissandoli in quelli della Santa, che alla luce di quello sguardo divino fu sopraffatta da un'ineffabile ebbrezza d'amore e di gioia. Mentre Gesù la fissava, prese a dire: «Chi non mi avrà veduto piccolino, non speri di vedermi grande».
Bellissimo.
«Chi non mi avrà veduto piccolino, lo ripeto, non speri di vedermi grande». Infine soggiunse: «Io sono venuto a te e a te mi sono offerto, perché tu faccia altrettanto». La fortunata Santa confessa di aver compiuto allora con la maggiore generosità possibile l'offerta di tutta se stessa, senza alcuna riserva, offerta che il Signore dimostrò di accettare e gradire in modo particolare. E c'è una frase di Sant'Alfonso Maria de Liguori: «In questa prima venuta è apparso Gesù da bambino, povero e avvilito, e si fece vedere sulla terra nato in una stalla, coperto di poveri pannolini e collocato sul fieno. Nella seconda venuta apparirà in trono di maestà. Beato allora chi l'avrà amato». A proposito, ecco, cerca di offrire le gioie e le pene di questa giornata per consolare il cuore di Gesù bambino.
Come passa il tempo, vero? Passato il Natale, ma Natale, noi dobbiamo domandarci, dunque, Gesù storicamente è nato a Betlemme, ma poi da quando è nato nel mio cuore? Cioè, continua a vivere nel mio cuore?
Che domanda.
Trova ospitalità al mio cuore, nel mio cuore.
È una stalla.
Vivo per colui che mi ha dato la vita, che poi la vita non è mia ma è sua, e me la voglio spendere io. Mi è stata affidata perché io lo serva, perché io lo glorifichi con la mia vita, che mi è stata donata, non è neanche mia. Ma cosa volete fare? L'uomo oggi non è capace di pensare, è incapace di pensare, perché pensa, ormai è tutto organizzato dagli altri, qui tu ascolti quello che ti dicono e aderisci a quello che ti dicono gli altri, perché tu non sei capace di fare i compiti, li copi da quello che sta vicino a te. Pertanto, se quello dice le scemenze, tu scrivi le scemenze che ha detto lui, perché tu non sei capace di pensare, non sei capace di fare un tema con la tua testa e con il tuo cuore. Ma poveri noi. Voi direte: «Claudio, però tu dovresti darti un po' di speranza, perché ogni volta che parli ci fai vedere tutte le cose negative». No, diciamo che è un fatto positivo che ci sia qualcuno che vi fa vedere le cose negative, perché gli altri vi vogliono far vedere le cose positive nelle negative che non ci sono, praticamente è un inganno. E allora bisogna farle vedere per render conto. Voi pensate, ad esempio, in Francia soltanto il 5% è la religione meno praticata. Pensate, il 5% dei francesi pratica la religione cattolica. Che vergogna! Cioè, sul 100% il 5%. Ma che figura! Quando la Francia era una nazione di missionari che andava in tutto il mondo e adesso addirittura è invasa, e così o tu porti lieto annunzio oppure il Signore permette che tu venga anche castigato, perché quelli là avevano diritto di conoscere Gesù Cristo e avevo dato il mandato a te, che invece ti sei adagiato e hai fatto altro che libertà, egalité e fraternité. Belle parole, ma nel nome di queste tre parole hanno massacrato tutto, capite? Allora, 5%, e poi è interessante perché di questo 5% la maggior parte va in cerca di, e vuol partecipare a messe di rito tridentino, per cui le signore che credono hanno le gonne dove devono arrivare, hanno il velo in testa quando vanno in chiesa e vivono il cristianesimo come veramente sale della terra, come luce del mondo. Per cui quelli che credono, credono veramente, non sono cristiani smidollati, sono cristiani autentici che combattono per la verità e quando c'è qualcosa che non va fanno anche le sfilate, come dire, le processioni fanno, tutti quanti marce di protesta, eccetera, quelli che ci sono. Sale della terra, luce del mondo, ma che vergogna. Poveri italiani, si vantano di avere santi in tutte le colline, in tutti i santuari, abbiamo santi dappertutto, abbiamo rinnegato anche i santi che ci hanno preceduto. E vabbè. E se c'è qualche santo che circola lo massacriamo, perché diciamo che è esagerato. A noi piacciono quelli che ci offrono discorsi alla Nutella. Bene, Anna, noi dobbiamo fare gli esercizi, ci aspettano per la Santa Messa.
Grazie Claudio, grazie, ringraziamo la Madonna oggi, sì, anche no. Importante. Sì. È una realtà così amare,
ma sai che bello?
Proprio veramente, mamma mia.
Anna, guarda, io sono stato in una chiesa, no? Però non me l'aspettavo, cioè è vero, c'erano le suore, era un convento di suore, e diciamo sono andato alla messa lì. E celebravano la messa, quella diciamo tridentina. Però diciamo che io mi trovo lì per caso, ma a un certo momento ho visto che venivano anche da città vicine.
Sì, lo credo.
Beh, devi sapere, ma che bella gente, guarda, le signore tutte vestite come si deve, velo in testa, vestite da festa,
bello.
Non casual, eh?
Bene, sì.
E gli uomini giacca e cravatta, dice, per dare gloria a Dio anche con l'aspetto esteriore,
ma certo.
In ginocchio, comunione in ginocchio, cioè dici questi qua hanno fatto chilometri per venire a questa messa e io sono qua per caso. Il Signore, che strano, che caso strano, ha voluto far vedere una cosa che io dalle mie parti non le posso vedere perché non esistono, eh?
Questi andavano ad un appuntamento importante, vedi anche l'aspetto esteriore come...
Ma guarda, quelle signore già da come si comportavano esteriormente si poteva pensare che si comportassero anche interiormente, perché se avevano rispetto per Dio, non solo nella Chiesa, avevano anche rispetto per la sua legge e anche per i suoi insegnamenti, per cui... diciamo, e tutti, ma giovani, erano giovani, non, è mica, non c'era neanche un capello bianco, però l'unico ero io.
Ma che bello.
Dai. Tutti giovani.
C'è ancora speranza, il Signore dice, quando tornerò, sì. Troverò la fede, ma io spero che questo sarà un piccolo gregge, ma da lì fioriranno veramente germogli.
Sì. Ma che bello. Dico, che belle le signore eleganti, non disgraziate. svestite e vanitose,
lo capisco.
Tutte col velo in testa. Testa bassa, preghiera, praticamente vedevi, era uno spettacolo. Era uno
testimonianza,
spettacolo.
Vedi, la testimonianza come importante, proprio come ecco.
Ma vedi, mi è capitato anche di vedere delle signore che mettono delle in testa e poi camminano per la chiesa facendo svolazzare questo velo e camminano, ma dico guarda, ma vedi che anche se ti metti il velo ma ti manca la testa, voglio dire,
ma dico, un ornamento allora.
Ma certamente, ma dico, per cui diciamo porti il velo anche perché vuoi mostrare ecco anche il tuo comportamento diciamo all'interno della chiesa, come deve essere riservato, devoto, umile, testa bassa, così. No, queste vanno in giro con la testa per aria, no? E col velo che svolazza e camminano guardando a destra e a sinistra. Dico, guarda, è meglio che ti togli il velo, perché sennò fai fare brutta figura anche al velo.
Come dice Don Dolindo, che le galline tendono il collo pensando di poter volare, vedi, siamo proprio a quei livelli lì.
Sì. Bene, allora auguriamo a tutti, e poi ci sentiamo venerdì, Dio piacendo. Certo. Ave Maria a tutti, Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.